Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Buona domenica. Oggi è 4 dicembre e faccio 45 anni. Scusate questa irruzione sul privato, ma me l'hanno chiesto tanti amici. Dice, ma era ieri, era oggi? È oggi. Fabrizio Patriarca, ti saluto, stai fuori, ma per ragioni semplicissime, perché oggi in regia serve qualcuno. Gabriele Sabatini, il nostro fido, non c'è, perché ieri si è prostrato alla trasmissione di Antonio De Benedetti in modo totale, quindi oggi non ce la faceva più a essere con noi. Piove a dirotto, Roma è finalmente invernale, possiamo dirlo, e abbiamo raggiunto, anzi ci hanno raggiunto qui negli studi di Radio Città Futura in Piazza del Gesù 47 due carissimi amici. Il più antico, posso dirlo.
Addirittura più antico, veramente un rude.
Qualcuno ti riconosce, perché insomma eravamo al giradischi con Vittorio Castelnuovo. Parliamo di Giorgio Gizzi, direttore della Feltrinelli di Piazza Colonna, della Galleria Alberto Sordi, poi dell'Argo Argentina, e poi da qualche tempo, ormai qualche anno, da un anno, distributore, promotore di libri.
Esatto.
Reduce da una trasferta in Messico molto interessante, di cui ci parlerà fra poco, a Guadalajara, se non sbaglio.
Assolutamente.
E Nicola Fano.
Buongiorno.
Che
buongiorno.
Anche lui è un carissimo amico, che scrive sul quotidiano Liberal di Ferdinando Adornato e si occupa di quello che si può dire cultura ad ampio spettro, con una specializzazione per il teatro. Infatti oggi parlerà di un personaggio del teatro, ma diremmo più del teatro,
del cinema,
sì, esatto, sì. Scoperto da Mario Monicelli, che è il noto Ferribotte, che poi sapremo meglio era Tiberio
Murgia. Sì.
Ma prima di parlare con voi due in studio, abbiamo da Torino un caro amico, anche lui, che risponde al nome di Soria. Buona domenica, Giuliano.
Buona domenica, intanto auguri a Alberto Gaffi a questo punto.
No, basta, l'abbiamo detto, non lo voglio più ripetere. Dobbiamo sapere che cosa è successo a Sandro Veronesi. Sembra che ci sia un qualcosina di terribile. Lo hanno accusato di plagio. Praticamente questo romanzo, uscito 3 anni prima di Caos Calmo, sembra ripeta esattamente, ovvero sia anticipi, visto che è stato pubblicato 3 anni prima, la trama di Caos Calmo. Tu conosci questo scrittore?
Lo conosco, è uno scrittore abbastanza noto in Italia, vive a Bruxelles e ha tradotto delle cose in Italia da Feltrinelli, è stato pubblicato da Voland, ed è proprio Voland che fa uscire in questi giorni il libro dello scandalo, insomma, il libro di cui si è parlato in questi giorni, che è Un anno nero per Mickey è il personaggio di questo romanzo che vede la scomparsa del figlio, della
diciamo
moglie.
L'autore, perché purtroppo io non so pronunciare bene lo spagnolo come te, José, di cognome?
José Ovejero.
Ovejero, perfetto.
Che sta presentando in Italia per Voland, che è una casa editrice che si occupa tradizionalmente di cose dell'est, Russia,
certo,
Ucraina, però anche delle cose spagnole, ha già tradotto un paio di libri di Ovejero. Ebbene, in questo romanzo Ovejero, insomma, racconta uno dei pezzi delle trame di questo romanzo, pare che sia stato copiato tra virgolette da Caos Calmo di Veronesi. Veronesi è cascato alle nuvole, dice: io non conosco nemmeno lo spagnolo, questo libro non l'ho mai letto, ma questa mi sembra una motivazione che non regge, perché sappiamo tutti come lavorano gli scrittori, preparandosi o facendosi preparare anche
in modo indiretto, certamente.
In modo indiretto, quindi se la motivazione è questa, è una motivazione che non regge e che alla quale io francamente non credo, perché gli elementi di vicinanza sono veramente impressionanti.
Li leggo velocemente o vuoi dirli te?
Beh, insomma, questa trama è la trama di questo pezzo. Boris, che è il figlio di questo Mickey, che è il personaggio, muore in un incidente stradale, la moglie Verena viene assassinata e questa esistenza di Mickey va nel pallone completamente, e sono gli anni anche dell'11 settembre, lui è un po' inebetito da questa vicenda, c'è una scena anche di violenza sessuale con la fidanzata del figlio, ed è proprio questo il punto che pare sia molto simile a Caos Calmo.
Esatto.
Devo dire che Ci sono i casi di plagio clamorosi, ricordiamo quello là di Galimberti che è stato messo alla berlina da tutti quanti, ricordiamo anche quelli di Augias, d'altronde non capisco come Augias possa pubblicare un libro ogni 6 mesi se non lavora molto su internet, molto su internet,
alle visioni come Santa Caterina
dell'inferno, perché ha scritto la guida di Parigi, ha scritto di New York, non lo so, scriverà anche la guida di Canicati inferiore. Poi Houellebecq, Ammanniti stesso, il più clamoroso in Italia è Melania Mazzucco, ma anche nel mondo della musica, pensate Patti Bravo che è stata accusata anche lei di plagio e lei serenamente dice ah non me ne sono accorto. Io in realtà penso che se queste cose avvengono a scrittori che fanno parte di una certa scuola etica, anche di una scuderia politica, diciamo così, per non fare polemica, come Sandro Veronesi, ci stupisce che questo avvenga, perché ci si attende che ci sia un rigore più forte. Non so se questo è avvenuto in questo caso, perché non ho ricostruito il pezzo. È certo che non è gradevole che si salti fuori un'accusa di questo tipo.
È Giuliano, posso interromperti, che poi Sandro Veronesi non è uno scrittore nella quale traccia la trama non conti. Possiamo dire che è proprio quello il forte della sua scrittura, perché non è che abbia una pagina artistica, non è che possiamo dire prosa d'arte, ecco, è molto narratore più che grande letterato.
Certo, d'altronde il plagio in che cosa consiste? Mai in un plagio di lingua e di stile, perché se in un plagio di lingua e di stile dice ah bene, questo fa parte della scuola stilistica, quindi il plagio stilistico si chiama appartenenza a una scuola, la generazione 63, i romantici, quindi questo è concesso dal punto di vista stilistico ed è difficilissimo da discutere, ma in poesia lo è di più. E quello che fa il plagio è la trama, è l'architettura del testo, sono i modelli narrativi o meno. Vi ripeto, non so se questo è avvenuto o non è avvenuto. Bisogna anche dire, a difesa della vicenda, che la società letteraria italiana è piccola e anche pettegola, quindi esce il libro di Overhero da una casa editrice tutto sommato gloriosa ma piccola, e questo dà un po' di pubblicità se è avvenuto o non è avvenuto. Quello che sorprende è le risposte di
Veronesi,
che sono risposte che non
reggono.
Bisogna entrare nel merito e non bisogna rimanere alle generali, dire io non conosco lo spagnolo. Che vuol dire questo?
Giuliano Soria ti vuole fare una domanda a Giorgio Gizzi.
Ecco, buongiorno Giuliano, non per spezzare una lancia a favore di Veronesi, c'è qualcosa a livello temporale che non riesco a capire. Oggi la Voland pubblica il libro a distanza di 3 anni dal libro di Overhero. Come mai non c'è stato riscontro da parte, considerando che Caos Calmo è un libro che anche grazie al volano del film con Nanni Moretti ha avuto una notorietà non soltanto italiana, nessuno abbia citato la presenza di un plagio così smaccato, insomma.
Io direi questo è una strada possibile, però è anche ovvia, è naturale che nel momento in cui viene tradotto in italiano questa vicenda, se Overhero ce l'aveva in anima e se ci aveva questo sassolino da togliersi, se l'è tolto nel momento in cui il libro è stato tradotto in italiano.
In un'intervista uscita in Spagna qualche anno fa lui lo disse, dice trovo molte affinità, però non voglio fare polemica. Questa era la dichiarazione che fece all'epoca quando fu tradotto anche in Spagna Caos Calmo. Giuliano, ti dobbiamo salutare, il nostro tempo con te è finito, però resta con noi in ascolto, perché adesso Giorgio Gizzi, dopo averti salutato, parlerà di Guadalajara.
Carta vetrata.
Giorgio Gizzi, appunto, Guadalajara è stata la tua meta recente. Cosa è successo? Perché qualche anno fa, mi pare nel 2008, è stata l'Italia il paese ospite. Chi è stato quest'anno il paese
quest'anno
ospite?
Quest'anno il paese ospite della più importante fiera del libro dell'America Latina era la Germania. La fiera, tra l'altro, si è conclusa con la notizia della morte di Christa Wolf, quindi è stato un po' il momento terminale di lunghi grandissime celebrazioni che hanno avuto il paese tedesco come ospite centrale della fiera, una fiera vastissima, molto dinamica. Fiere del libro di questo tipo noi non siamo più abituate a vederne.
Di mercato o di pubblico? Com'era?
Sia di mercato, perché ci sono 3 giorni che sono interamente dedicati agli operatori del libro, e gli altri 4, quindi una fiera che dura ben 7 giorni. Ricorrevano tra l'altro i 25 anni, tu compi i 45 anni, la fiera di Guadalajara è di 20 anni più giovane, della fiera del libro. Quindi le celebrazioni per la città con lo slogan Somos Lectores erano praticamente ovunque.
E l'Italia quest'anno era presente con qualche editore o non c'era nessuno?
Sostanzialmente non c'era nessuno, come non c'è mai stato nessuno, tranne nell'occasione del paese ospite di 3 anni fa che adesso ricordavi. Questo dimostra un po' il provincialismo del nostro paese rispetto a questi appuntamenti. Erano presenti molti paesi, ovviamente la facevano da padrone i paesi di lingua spagnola, la Spagna in primis, il Venezuela, la Colombia, l'Argentina, ma anche in maniera massiccia il Brasile, la Germania stessa, la Francia, l'Olanda. Mancava l'Italia, se non
neanche qualche autore?
No, non era presente nessun autore, era presente soltanto il gruppo Random House Mondadori, come ovviamente ben capisci.
Perché io ricordo nel 2001 un Tabucchi alla Fiera del Libro di Buenos Aires, acclamatissimo,
certo.
Molto amato, tradotto, ma forse il Messico è meno sensibile dell'Argentina, anche perché ha meno italiani che amano l'Italia di ritorno, insomma, diciamo argentini di origine italiana.
Ma più che altro io credo che sia viaggiando anche per ferie e per fiere nel mondo, ad esempio alla Fiera del Giocattolo in Norimberga, che è comunque una fiera importante per gli operatori culturali, si pensi all'importanza che ha l'editoria per bambini. Quando si tira fuori un biglietto da visita e si dice che si è italiani, ti guardano come se avessero davanti un marziano.
Carta vetrata.
Nicola Fano, veniamo a noi e al grande caratterista italiano. Bene. Tiberio Murgia.
Sì.
Lui rappresentava il siciliano essendo sardo. Come mai questo split, questo, come potremmo dire in termini inglesi, sliding doors?
Perché a Monicelli serviva una faccia, serviva la faccia di un nobile pezzente, e vide Tiberio Murgia nell'oblò di un ristorante. Tiberio Murgia a quell'epoca faceva il lavapiatti in un ristorante a Roma, Via della Croce, frequentato dai cineasti. Monicelli lo vide dentro questo oblò e quindi lo inquadrò immediatamente la faccia e disse: voglio lui. E questo, lui faceva il lavapiatti, insomma non faceva l'attore, per di più era sardo, non siciliano, e invece il personaggio, nella sceneggiatura, il personaggio naturalmente era siciliano.
E doveva rimanere tale.
E doveva rimanere tale, assolutamente. Il produttore non voleva, perché doveva pagare anche un doppiatore, quindi c'era una doppia paga. Però Monicelli insistette assolutamente, quindi volle a tutti i costi Murgia, ed è diventato Murgia, è diventato Ferribotte, cioè è diventato questo personaggio singolare che per tutta la seconda parte della sua vita, dal 59, anno dei soliti ignoti, fino all'anno scorso quando è morto, ha fatto sempre la stessa cosa, cioè ha fatto la parte del siciliano geloso, un po' mafioso, ma un po' pezzente, appunto, sempre con la voce di un altro, e mai essendo se stesso. Quindi è la quintessenza dell'attore, mi interessava appunto raccontarlo proprio perché è la quintessenza dell'attore.
E tu ne fai una lettura anche degli anni del boom, se non sbaglio.
Io sono un plagiario, lo devo dire, mi dispiace.
Quindi difendiamo il plagio.
No, non è esattamente difendere il plagio, cioè ci sono gli scrittori e ci sono i plagiari. Io sono un plagiario, nel senso che prendo le vite degli altri e le racconto. Naturalmente poi me le reinvento nei limiti del possibile, cioè racconto delle vite plausibili, non necessariamente verosimili, ecco, non necessariamente vere. Nel caso di Murgia no, invece, perché è la sua vita vera è un romanzo, perché appunto poverissimo ragazzo sardo di Oristano diventa comunista, va a fare la scuola delle Frattocchie, che è un luogo mitico dove si andava una volta per diventare dirigente
prima
comunista
della Bolognina.
Beh, molto prima della Bolognina, sì, insomma negli anni 80 era già finita, il mito delle frattocchie, c'era ancora naturalmente, ma il mito delle frattocchie era già finito.
Che qui a Roma, se non sbaglio.
E subito fuori Roma, verso Frascati, verso le come si chiama, insomma,
i castelli.
C'era questa scuola di partito che era molto importante, era dove appunto Murgia andò un anno, fece un corso, uscì a pieni voti, tornò a Oristano, essendo il segretario cittadino della FGC, cioè della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani, e andò a letto con la moglie del segretario cittadino del PCI, cioè con la moglie del suo datore di lavoro sostanzialmente.
E non gli fu perdonato?
Beh no, lo cacciarono via, giustamente i comunisti erano dei moralisti, diciamo, e ce ne fossero oggi in questo paese.
Lo sei
immorale,
stato anche,
ma insomma,
tu?
Io lo sono tuttora moralista.
Negli anni di Togliatti e Laiotti.
Sì, e beh appunto lo nascondevano.
Giorgio, dimmi.
No, dicevo che è curioso questo che successe a Tiberio Murgia negli anni in cui nel Partito Comunista il gran capo, insomma, aveva una relazione extraconiugale con...
Sì, però con ufficiale, il... una relazione ufficiale, quindi in qualche modo...
Non tocchiamo il migliore.
No, vabbè, insomma, comunque Murgia scappa, va a Marcinel, che è un luogo...
Di minatori,
dove c'è una famosa miniera in Belgio, dove accadde una tragedia spaventosa, perché nel 1956 ci fu un incendio, morirono più di 100 italiani, perché c'erano molti italiani in questa miniera. Torniamo a Murgia. Murgia va a Marcinel la notte del disastro. Lui non va in miniera perché si dà malato e va a letto con la moglie di un minatore ucraino, il quale muore, poveraccio. La moglie del minatore dice: benissimo, allora adesso mi sposi te, perché insomma mi sembra giusto. E lui scappa di nuovo e va a Roma, dove fa il lavapiatti, per l'appunto, e lì lo vede Monicelli e comincia la sua seconda vita. Quindi la vita di Murgia è un romanzo, quindi non resta altro da fare che da plagiarla, inserendola naturalmente nella storia italiana. Certo, adesso in queste settimane cambia tutto nel nostro paese, però fino a qualche settimana fa eravamo un paese che aveva fatto della sua identità qualcosa di molto confuso, no? C'è una parte politica assolutamente minoritaria ma molto rumorosa, che fa della distruzione dell'identità italiana il suo punto di forza di partito. Murgia, con la sua stessa vita, è il contrario, cioè rappresenta ciò che non siamo, come dire, ciò che non sono loro, che non sono i leghisti, cioè un sardo che accetta di fare per tutta la vita il siciliano e che vive a Roma, e che scrive un libriccino molto simpatico di memorie, chiamiamolo così, in romanesco. Quindi mescola tutte le
quindi Mamma Roma lo ha adottato.
No, lui ha fatto una gran caciara di identità.
Come siamo
ed
noi,
è l'Italia,
come
no?
Siamo noi,
esatto.
Certo.
Questo era la cosa che mi interessava mettere in luce.
L'hai conosciuto?
No, non l'ho conosciuto. Generalmente cerco di raccontare personaggi che non conosco.
Per non essere coinvolto.
Sì, beh, perché per scrivere la vita di qualcuno devi... Che poi, appunto, io non scrivo biografie, io scrivo illazioni, diciamo, sulle vite delle persone. Devi, nei limiti del possibile, diventare lui, quindi pensare con la sua testa e immaginare... Poi le vite degli attori sono raramente testimoniate da documenti certi. Io mi sono occupato soprattutto di vite di attori, e quindi devi inventare, ma non nel senso cattivo del termine, devi immaginare di essere lui e supporre quali fossero le reazioni di fronte a certi fatti.
E una domanda: nei soliti ignoti, che poi è il capolavoro,
il film
nel
più
quale
importante
lui
fatto debuta, da Murgia,
cioè il vecchiettino
Capannelle,
ma è doppiato, vero?
Sì, sono tutti doppiati. Capannelle era napoletano,
ecco,
ed era doppiato da un attore friulano che
infatti
si chiama Nico Pepe, e doppiava con la lingua emiliana,
esatto,
quindi era un pasticcio anche lì di identità, fantastico. Ma d'altra parte l'Italia è così, insomma, purtroppo esiste malgrado, diciamo, le ubbie.
Carta vetrata.
Ancora Giorgio Gizzi con noi, che
ci vuole suscitare una curiosità.
Sì, io ho letto con molto interesse, anche per motivi professionali, essendone responsabile della promozione, il libro di Nicola, che oggi ho trovato qui casualmente, mi fa piacere incontrarlo e conoscerlo.
Non era preparata.
Non era preparata, assolutamente. E ho trovato estremamente godibile tutta la prima parte del libro, davvero molto interessante, anche questo parallelo tra l'Italia di oggi e quella magari apparentemente più stracciona e patetica degli anni 50 e 60, ma sicuramente più vera e ruspante e sincera, no? Consapevole, assolutamente. E volevo raccontarsi, a beneficio dei radioascoltatori, come venne rintracciato Ferri Botte dopo l'uscita nelle sale del film, che è estremamente godibile e un po' rappresenta l'ingenuità del personaggio.
Sì, beh, è una storia buffa. Appunto, prima dicevo, le vite degli attori sono sospese fra la leggenda e la realtà, quindi questa può darsi non sia vera. Lui la raccontava così. Esce il film nel momento in cui viene girato, gli attori che partecipano alla produzione sanno che si chiama Le Madame, perché questo era il titolo del film, I Soliti Ignoti, durante la lavorazione. Poi la censura impose un altro titolo.
Possiamo dire è stato plagiato anche da George Clooney, per esempio.
Sì, beh, insomma, adesso plagiato, ha fatto un film ispirato giustamente a uno dei più grandi film della storia del cinema, quindi diciamo il
plagio. Per tornare al plagio.
Ma sì, ma nel senso, voglio dire, adesso non voglio entrare nel merito della questione di Veronesi, che ci mancherebbe altro. Però, insomma, voglio dire, scriviamo tutti sempre la stessa cosa, quindi che ci siano delle cose che tornano è assolutamente normale, anzi direi quasi che il bello della letteratura è che siano, che scriviamo tutti la stessa cosa. Comunque, tornando a Tiberio Muggia gira questo film e non ha più rapporti col mondo del cinema, naturalmente. Nel frattempo lui aspetta che esca un film che si chiama Le Madame, esce un film che si chiama I Soliti Ignoti, lui non si rende conto che è il suo film. Che succede? Che per strada dei ragazzi gli dicono le battute, donna piccante prendila per amante, donna cuciniera prendila per mogliera, e lui non capisce, questi insistono finché fanno a botte, cioè Muggia si incazza e quindi li picchia. Arriva un vigile che divide i due litiganti e naturalmente dice: ma come, lei è il divo, il cinema, chiarisce la questione, e quindi Muggia scopre che il film è effettivamente uscito e qui va a vederlo e quindi diciamo prosegue la sua storia di divo. Questa è come lui la raccontava, appunto. Io so che Muggia, dopo aver girato il film I Soliti Ignoti, e questo è anche importante sapere, cioè lui accettò di fare I Soliti Ignoti solo a patto che gli garantissero un lavoro stabile dopo. Cioè dice: io adesso faccio il lavapiatti, ho uno stipendio tutti i mesi, vengo a fare il cretino al cinema, lui così sosteneva, vengo a fare il cretino al cinema per un mese, mi date un sacco di soldi e poi che faccio? Mi dovete garantire uno stipendio fisso. Tanto che Monicelli lo fece assumere nella ditta edile del fratello di Monicelli, dove Muggia faceva il marcatempo, che era un mestiere, una cosa schifosa, diciamo, tutti gli operai odiano i marcatempo, sono quelli che stanno alla porta, diciamo, Mario è entrato alle 8.32, quindi c'ha 2 minuti di ritardo, questo era il marcatempo. Questo per dire che Muggia qualche rapporto con Monicelli, col cinema, diciamo, continuava ad averlo, per cui io credo che lui sapesse che il film era uscito. Però si è inventata questa storia della lite per strada, che è molto bella effettivamente ed è molto pertinente al personaggio e all'Italia di quegli anni, no?
Assolutamente.
Una storia magnifica comunque quella di Muggia, è veramente un romanzo in sé.
Giorgio, pensi che a Guadalajara l'anno prossimo potremmo portare il libro per farlo tradurre in Messico?
Perché no?
Perché anche il Messico ha questi caratteristi fantastici.
Sì, sicuramente, insomma, non conosco benissimo la cinematografia messicana, ma secondo me un Tiberio Muggia incuriosirebbe.
Ricordiamo l'editore, perché non l'abbiamo ancora detto, il prezzo...
Exorma, il prezzo mi sfugge, devo dire, non sono così preparato.
E non lo so nemmeno io.
Vedi, l'autore è talmente disinteressato dalla pecunia
che non si fanno i libri per guadagnare, questo lo sanno tutti,
tranne, no? Gli editori, che lo sperano sempre, non è così.
Va detto a suo onore, perché anche molti autori si aspettano chissà cosa dalla pubblicazione del libro, quindi va detto a onore di Nicola.
Va bene, grazie ancora, salutiamo Nicola
Fano, grazie a voi,
salutiamo Giorgio Gizzi, ti richiedo scusa, e fra pochissimo con noi in studio arriva Fabrizio Patriarca.
Carta vetrata.
Allora, è rimasto con noi Giorgio Gizzi perché si è innamorato di nuovo della radio, perché è difficile lasciarla questa Radio Città Futura.
È vero, è vero.
Anche Vittorio Castelnuovo è rimasto particolarmente legato, lo salutiamo, sappiamo che è un nostro ascoltatore e resta nei nostri cuori. Come resta nei nostri cuori un libro che abbiamo recuperato del Manifesto Libri, dedicato a Comunione e Liberazione, che è uscito recentemente, dedicato, come dicevo, su una delle cose più strane di Comunione e Liberazione, la Compagnia delle Opere, che è un qualcosa che tutti conoscono, ma nessuno si sa ben spiegare cosa faccia, perché sono queste aziende che si devono iscrivere a una sorta di albo, il costo è anche abbastanza basso, però di fatto appartengono a un'associazione di aziende, non è un'opera pia, ecco. Lo scopo è quello di mantenere al proprio interno una accordo nei confronti del personale, anche una scelta etica su argomenti che poco hanno a che vedere magari con la propria produzione. Per esempio, chi produce tondini di metallo deve essere eticamente attento all'eutanasia, oppure a combattere altre forme di carattere prettamente etico e non industriale. Ma abbiamo con noi da Firenze Saverio Tommasi, che su questo ha fatto anche un documentario, e Ernesto Milanesi, che invece ha fatto il famoso libro di cui parlavamo, Cosa loro, i serenissimi della Compagnia delle Opere, edizioni Manifesto Libri, con Sebastiano Canetta, e lui invece è collegato con noi da Padova. Buona domenica a entrambi.
Buona domenica da Firenze.
Buona domenica da Padova.
Allora, la parola prima a Saverio Tommasi per un brevissimo riepilogo del documentario che ha fatto quest'estate.
Sì, Alberto, è un documentario, è un brevissimo video in cui per la maggior parte lascio la parola ad alcuni simpatizzanti di Comunione e Liberazione che si sono recati quest'anno al meeting annuale che si svolge a Rimini. Io sono andato lì con la mia telecamera e diciamo, sembrando, quasi apparendo, anche se così non mi sono mai professato, un simpatizzante di Comunione e Liberazione, ho tentato di raccogliere alcune impressioni sul perché erano lì, su che cos'era la Compagnia delle Opere.
Ecco,
dalle,
perché
dalle
questo
loro
ci interessa molto. Cosa sanno i ragazzi, le persone che sono lì volontarie della Compagnia delle Opere? In realtà sembra, da quello
praticamente
che...
niente. Quelli, diciamo, che ho intervistato io, cioè i simpatizzanti, diciamo così, di primo livello, tutta la schiera di volontari, numericamente tantissimi, che affollano il meeting di Comunione e Liberazione, di che cos'è tecnicamente la Compagnia delle Opere e di come funziona, possiamo dire che per l'esperienza delle mie interviste non sanno praticamente niente. Eppure è uno dei cardini principali della Compagnia delle Opere, perché, come hai ricordato te, è sì un'associazione di aziende, ma non è solo questo. Come diceva l'ex presidente Vittadini, lo scopo della Compagnia delle Opere eccede gli scopi delle aziende stesse. Significa che non è solo un'organizzazione di aziende volte a tutelare, diciamo, i propri interessi.
Come la Confindustria, per capirci.
Come ad esempio la Confindustria. Ecco, no, la Compagnia delle Opere non è assimilabile alla Confindustria, perché ad esempio la Confindustria, ma anche altre organizzazioni di industrie, non hanno tutta una serie di paletti, anche se non espliciti, che diciamo, chiedono di agire in forma confessionale alle aziende che ne fanno parte, perché se questo non è scritto nello statuto è ciò che poi emerge in qualsiasi meeting chiuso, però in cui diciamo, alcuni sono poi entrati, della Compagnia delle Opere. E non è solo un fatto di preghiere pubbliche, è proprio una modalità di agire all'interno del territorio per cambiare, attraverso la lobby che si è costituita, le leggi in forma confessionale.
Grazie Saverio, la parola a Ernesto Milanesi.
Ma io vorrei solo fare un paio di osservazioni che sono le seguenti. Recentemente il filosofo Stefano Allievi, in un dibattito con noi, ha ricordato come Comunione e Liberazione non solo è una chiesa nella chiesa, ma è diventata ormai una chiesa contro la chiesa. Per lo stesso principio la Compagnia delle Opere è diventata una parte del mercato contro il libero mercato, perché fondamentalmente attraverso la Compagnia delle Opere e le aziende che ne fanno parte scorre un fiume infinito di soldi pubblici che arrivano dall'Europa, dalle regioni, da appalti, grandi opere, comuni e quant'altro.
Soprattutto in Lombardia sembra che Formigoni finanzi solo le aziende che hanno a che fare o sono iscritte con la Compagnia delle Opere, è vero questo?
Sì. Bisogna essere onesti, mentre in Lombardia la sanità è ormai ciellina, nel senso che con il modello di Formigoni la sanità lombarda è diventata ciellina, parlo del Veneto che conosco meglio, qui è ancora più raffinato il sistema, nel senso che si sono talmente ben incistati da riuscire a governare e cannibalizzare interi settori che sono per esempio la logistica, l'università, oltre alla sanità e in alcuni casi la formazione, con dei risvolti anche di natura giudiziaria.
In particolare l'Università di Verona, se non sbaglio, e l'aeroporto, tutto quello che riguarda la comunicazione dell'aeroporto di Verona. Che...
Sì, non dimenticherei l'Università di Padova, il cui ex rettore Vincenzo Milanesi è sempre stato un buon amico della fraternità di Comunione.
Non è tuo parente sicuramente?
No, assolutamente, neanche all'ottava generazione, e il nuovo rettore, che si chiama Giuseppe Zaccaria, che fa riferimento al centro-sinistra, lo è altrettanto, così come il Corriere della Sera Economia ha titolato ancora un paio d'anni fa Zanonato, che è il sindaco di Padova, il Formigoni del Veneto. L'ultimissima cosa che vorrei dire su Verona è che recentemente la Compagnia delle Opere, che era scissa in Compagnia delle Opere Verona e Compagnia delle Opere Nord-Est con sede a Padova, è diventato un unico organismo, si chiama Compagnia delle Opere Veneto con sede a Verona, perché il sindaco leghista di Verona, Flavio Tosi, è più che connesso con i Ciellini.
Giorgio Gizzi.
Grossa presenza di Comunione e Liberazione attraverso la Compagnia delle Opere anche nel mondo universitario nostrano. L'Università della Sapienza, le mense sono gestite quasi tutte da una derivata, da un'affiliata della Compagnia delle Opere, e la vendita...
Si chiama la Cascina, se non sbaglio.
Esatto, la vendita alla Sapienza è in mano sostanzialmente del libero universitario a CL, a Comunione e Liberazione. Volevo chiedere all'autore del libro,
Ernesto Milanese.
Questo parallelo che viene spesso fatto tra la Lega delle Cooperative per quanto riguarda il mondo dei DS, prima dei PC, e la Compagnia delle Opere per quanto riguarda CL, in che modo regge e quanto regge?
Con Sebastiano Canetta ci siamo dovuti fare una ragione di questo, seguendo, come dice lui, le opere della compagnia più che la Compagnia delle Opere. Di fatto, tra la Lega delle Cooperative, quello che resta della cooperazione che una volta si chiamava Rossa, e le scarle e le imprese, a cominciare dal consorzio Stabile Consta, che nasce a Padova e che ha realizzato per esempio anche gli appartamenti del piano case all'Aquila, c'è non solo una sinergia, ma un'alleanza al punto che noi siamo quasi persuasi che il vero compromesso storico è stato fatto in questo modo, cioè saldando la Lega delle Cooperative con la Compagnia delle Opere. È riscontrabile alcune gare d'appalto che sono state fatte a Milano per l'Expo, per esempio, ma è riscontrabile soprattutto in Emilia, dove storiche sigle della Lega delle Cooperative sono regolarmente iscritte alla Compagnia delle Opere.
Grazie ancora Saverio Tommasi e Ernesto Milanesi per questa discussione, mi sembra molto esaustiva, incominciamo a capire qualcosa di più di che cos'è la Compagnia delle Opere. A fra poco.
Carta vetrata.
Buona domenica, carta vetrata, di nuovo Fabrizio Patriarca, siamo ancora qui con Giorgio Gizzi su temi scottanti, insomma oggi abbiamo parlato di plagio, di comunione e liberazione. Giorgio, riassumiamo.
Caspita, guarda, io sono venuto per parlare della fiera di Guadalajara, mi trovo invischiato in questi affari italiani, insomma è abbastanza imbarazzante direi.
E di affari continueremo adesso a parlare, perché credo ci abbia raggiunto per telefono Flavio Santi. Buongiorno Flavio. Buongiorno ancora. Allora Flavio, parliamo di questo tuo romanzo, Aspetta Primavera Lucky.
Esatto, sì. Sì, è uscito qualche mese fa.
Da Socrates, giusto?
Esatto, sì, da Socrates.
Senti, io ho letto la scheda di questo romanzo, il libro ancora non l'ho letto, te lo confesso. Si parla di questo impulso a seguire le orme di Martin Amis, scrittore a me molto caro, e di un altro scrittore a me molto caro, Bianciardi. Mi spieghi un po' questo cocktail?
Sì, un cocktail diabolico. È un po' così, è stata una piccola sfida, cercare appunto di far così collidere insieme, di cucinare insieme due autori che anch'io amo molto, i quali hanno, guarda caso, parlato entrambi di mondo culturale e di editoria, Martin Amis con l'informazione e Luciano Bianciardi con, insomma, con la Vitaga, con il lavoro culturale, insomma gli altri libri che sappiamo. Per cui la sfida è stata quella così, un po' di, da una parte, di rinnovare lo spirito di Bianciardi, quindi di cercare così nel mio piccolo di fare una specie di Vitagra 2.0, diciamo, riattualizzata. Dall'altra parte però appunto cercare anche di seguire la lezione di Martin Amis, che come vi dicevo è un autore che adoro, e appunto cercare così un po' di seguire il suo spirito molto sarcastico.
Flavio, voglio farti un regalo allora a questo punto, un regalo che è anche una piccola provocazione. Anch'io, come ti dicevo, adoro Martin Amis e ti cito a memoria l'incipit di un suo romanzo, uno a caso. Le città di notte sono piene di uomini che si svegliano piangendo, poi dicono niente, non è niente, solo un brutto sogno. E ti leggo un'altra frase invece, che è l'incipit del tuo romanzo: la notte è fatta per gli uomini che si svegliano di colpo nel cuore della notte.
Sì, bravissimo, è un omaggio. Guarda, non vedevo l'ora in qualche modo.
Un bellissimo omaggio, un grande romanzo, dai.
Sì, un grande romanzo, un grande autore, una grandissima frase di incipit. La cosa è nata un po' casualmente, però alla fine appunto rileggendo il primo capitolo del mio romanzo mi ero accorto che quella frase di Amis inconsapevolmente è scivolata dentro, guarda caso, proprio nell'incipit. Sono quelle piccole scoperte anche inconsce che no, facciamo noi scrittori, per cui anche involontariamente alla fine gli autori che amiamo ci entrano dentro e scivolano nelle pagine che scriviamo.
Sì, tra l'altro davvero absit iniuria verbis, come si dice, perché eravamo qui con Giorgio Gizzi che parlavamo di plagio, ma insomma non voleva essere assolutamente un'accusa. Invece il rapporto con Bianciardi, questo mi interessa davvero, perché sai, Bianciardi fa parte di quella generazione che oggi non dico sia dimenticata, però insomma i ragazzi non lo leggono, i ventenni non leggono Bianciardi, no, mentre invece Bianciardi ha scritto cose ingegnose, cattive e sofferte, soprattutto sul mondo dell'editoria, che mi pare è il mondo che a te interessa nell'ultimo romanzo.
Esatto, il mondo che diciamo è uno dei mondi che conosco meglio, perché appunto comunque ci lavoro, faccio il traduttore, come diceva anche Hemingway, alla fine si scrive di ciò che si conosce meglio, per cui insomma anch'io mi sono ritrovato a fare un po' i conti così con la situazione culturale italiana. Come dicevi bene tu, Bianciardi è un grandissimo autore, ancora poco noto, sì, ahimè poco letto nelle scuole, forse poco studiato anche nell'università, però è un autore di una acutezza e di una lucidità impressionante, è stato forse uno dei primi che proprio si è reso conto, no, del cambiamento economico dell'Italia, ha cercato di analizzarlo, studiarlo in maniera però anche creativa, per cui appunto.
Tra l'altro Flavio è un autore molto ben rappresentato da quell'operazione editoriale dell'Antimeridiano. Giorgio?
E proprio a questo proposito volevo intervenire ricordando che l'editore ISBN quest'anno, come strenna di Natale, propone in un sontuoso cofanetto i due volumi degli Antimeridiani che racchiudono tutta l'opera di Bianciardi.
Volumi bellissimi.
Bellissimi, assolutamente, anche di pregio. Il cofanetto intero costa, se non sbaglio, 99 euro.
Possiamo dire, facendo il verso alla tua rubrica sugli altri, libri belli o belli libri?
Sì, un regalo assolutamente, visto che più o meno siamo, vabbè, per carità, è tempo di crisi, però assolutamente un regalo di Natale da fare, appunto, l'antimediano di Bianciardi di SBN. Sì, sì.
Flavio, ascolta, se dovessi definire la scrittura di Bianciardi, la definirei una scrittura amara o agra, come il titolo di un suo libro famosissimo. Sol Bello, per definire invece la scrittura di Martin Amis, proprio nell'informazione, parlava di scrittura elettrica, no? Tu dove hai cercato di collocarti fra questi due estremi stilistici?
Sì, sono due bellissime definizioni. Ma guarda, come vi dicevo, come vi raccontavo all'inizio, ho cercato appunto di cogliere poi da una parte il sarcasmo di Martin Amis, che effettivamente è un sarcasmo in movimento. Ho cercato di fare un libro poi appunto comunque movimentato, anche la scrittura di Bianciardi comunque è una scrittura molto di movimento, l'aggettivo elettrico si addice secondo me perfettamente anche allo stile di Bianciardi. Sono due autori, sia Bianciardi sia Martin Amis, alla fine forse poco frequentati in Italia, e meriterebbero molta più attenzione. Anche Martin Amis, famosissimo in Inghilterra, nel mondo anglosassone,
però tra l'altro pare... maestro di giovani come Zadie Smith, per esempio.
Esatto, sì sì, mi pare che però in Italia sia ancora un po' poco frequentato, però per carità, questa è un po' la mia impressione ed è quello che ho voluto comunque fare io con Aspetta Primavera Lachi nel mio piccolo, immettere questi due autori. Fra l'altro in Aspetta Primavera Lachi c'è anche un altro omaggio ad Amis padre, infilo la foto di Kingsley Amis a un certo punto, certo, in un confronto impietoso con un nostro scrittore italiano.
Che sarebbe?
Manganelli, faccio.
sei cattivo.
Vero, diciamo,
c'è un libro in cui Amis ha descritto un po' il rapporto con il padre, con Kingsley, è il libro su Stalin,
sì, esatto,
no?
Coba, sì,
Coba il Terribile,
non è un caso forse che abbia scelto questo parallelo con Stalin.
Chiude Giorgio Gizzi.
No, semplicemente appunto mi chiedevo se volesse riassumere il nostro ospite un po' i rapporti controversi tra questi due grandi della letteratura inglese. Tra l'altro il papà Amis è totalmente ignorato dalla nostra editoria, piuttosto colpevolmente, insomma, mentre per quanto con scarso successo di pubblico, la Einaudi pubblica con buona regolarità i libri del figlio.
Sì, anche Kingsley Amis, appunto, che è un classico, insomma, nel mondo appunto inglese anglosassone, Kingsley è comunque uno scrittore molto importante. Ma è strano perché la nostra editoria è molto attenta, pubblica un sacco di traduzioni, molto attenta, ma a volte ci sono forse ancora delle lacune da colmare, caso appunto di Kingsley Amis, che fra l'altro ha scritto anche un libro molto divertente sul bere vino, sull'ubriacarsi, quindi c'è anche questo rapporto molto vitalistico con la vita.
Flavio, dobbiamo salutarti, ma vogliamo ringraziarti tutti davvero per questa bella chiacchierata che in parte insomma ha coperto le ragioni del tuo libro, ma soprattutto è stata anche una bella conversazione su Martin Amis. Ti ringrazio.
Grazie a voi. Grazie.
Carta vetrata.
Ieri, l'altro ieri, abbiamo avuto a Santa Cecilia, all'Auditorium Parco della Musica, una bellissima esecuzione di Christophe Rousset per celebrare il 20° anniversario delle Talents Lyriques con il progetto Farinelli. Praticamente si è ripreso un testo che di qualche anno fa e lo si è riattualizzato in una messa in scena che ha avuto un enorme successo. Ma oggi a Napoli, sempre Christophe Rousset, che oltre a essere un musicologo è direttore d'orchestra e anche un ottimo strumentista, perché si occupa di uno degli strumenti più antichi e più raffinati, che è il clavicembalo, porta in scena al piccolo teatro San Carlo, teatro di corte, Il marito disperato di Cimarosa, con la regia di Paolo Rossi, che sappiamo essere un comico ma anche un regista di teatro molto raffinato. È con noi in diretta da Napoli.
Buongiorno.
Allora, come sta andando la messa in scena di Il marito disperato di Cimarosa?
Ma sta andando bene, abbiamo la generale questo pomeriggio e quindi siamo già sulla fine delle prove e martedì apriamo.
Benissimo, invece a Roma abbiamo saputo che è stato un enorme successo Farinelli.
Sì, è stato un grande successo, e era con la mia orchestra questa volta, mentre qui è con l'orchestra del San Carlo. E sì, era alla Santa Cecilia, un bellissimo concerto, con un pubblico molto entusiasta.
I talenti lirici che compiva quest'anno, quanti anni di attività?
Già 20 anni di attività, quindi siamo veramente raggiunti a un punto di maturità, diciamo.
La saluta il nostro stretto collaboratore Gianluigi Mattietti, che oggi non può essere con noi, ma che ci ha segnalato il suo estro, la sua capacità interpretativa come molto raffinata e originale. Ma lei perché ama così tanto l'Italia? Non è così diffuso fra i francesi l'amore per l'Italia?
Non so, forse qualche parente nel passato, un antenato di Ligure. In effetti la mia famiglia viene da Mentone e ci sono molti nomi a consonanza italiana, Bosio, Molinari e altri, e quindi c'è sempre stata un'affinità molto grande con l'Italia. Mi sono anche comprato una casa vicino a Pistoia in Toscana e poi sì.
Dico, i suoi interpreti, quelli che ama di più, quali sono? Possiamo fare una piccola classifica, per esempio Maria Laura Martorana. Vi siete già...
Sono tutti bravi.
Tutti bravi.
Devo dire che sono tutti bravi. Il basso buffo Bruno Praticò è un genio della scena.
Corbolone, sì, è un ottimo Corbolone.
E lui il marito disperato, quindi il protagonista, e poi, non so, una predilezione particolare per la Maria Grazia Schiavo, che è un soprano con cui ho già lavorato varie volte, che è una delizia, una persona dolce e napoletana e ha una voce straordinaria.
La ringrazio tantissimo. Quando scenderà di nuovo in Italia? Perché ricordiamo, dal 6 al 16 sarà a Napoli, poi avrà altre repliche in Italia oppure non ci saranno più?
Ma non c'è molto previsto in Italia, c'è un progetto alla Scala nel 13, un'opera di Mozart, la Finta Giardiniera alla Scala.
Benissimo, allora l'aspettiamo al suo ritorno in Italia con la Finta Giardiniera e sicuramente verremo a ascoltarla a Napoli.
Grazie.
Arrivederla, in bocca al lupo per il 6.
Buona domenica da Carta Vetrata, eccoci di nuovo. Questione plagio.
So che stai scalpitando per dire qualcosa.
Scalpito dall'inizio della trasmissione, Giorgio, te lo confesso.
E allora vai, Fabrizio.
No, c'è un fatto, sai, tante volte quando vedo, sai, adesso vanno molto di moda gli imitatori, no, in TV, quando vedo gli imitatori sono sempre assalito da un senso di meschinità, di patetico, insomma l'imitatore ha qualcosa di triste, no, dover stare sulla scia del grande personaggio per poter anche solo
sopravvivere,
come dire, sì, anche solo sopravvivere, arrabattarsi un'esistenza qualsiasi. Quindi l'imitazione è triste, il plagio invece è qualcosa di grandioso. I grandi plagiano, Dante fu un grande plagiatore per esempio, no? E con Dante altri grandissimi scrittori, insomma Goethe, insomma non è una difesa di Veronesi, però nel plagio c'è veramente la grandezza dello scrittore che abbandona qualsiasi remora e dice beh adesso io rifaccio questa cosa uguale. Per esempio c'è quel racconto famosissimo che sta in Finzioni di Borges, no? Pierre Menard, autore del Quichotte, in cui questo personaggio sostanzialmente un autore francese alla Valéry, insomma dello stesso côté culturale, a un certo punto decide di rifare il Don Quichotte e lo rifà uguale. E proprio dalla teoria del plagio Borges tira fuori delle considerazioni somme, perché ci dice guardate come scrive in maniera paludata, seicentesca questo tale Cervantes nel 600, e poi ci dice guardate invece quanto è moderno e contemporaneo Menard, e legge due brani che sono esattamente identici, no?
La letteratura ispanoamericana ha molto frequentato il plagio simile, si pensi a un capolavoro assoluto come il Don Chisciotte di Unamuno, che è poco conosciuto da noi ma è assolutamente considerato alla stregua del Don Chisciotte
del Don Chisciotte originale, certo. No, quindi ecco, ci siamo lanciati in questa difesa del plagio, lo ripeto, non per difendere Veronesi, però insomma è su questa idea che vorrei lasciare il nostro pubblico al prossimo stacco musicale.
Carta vetrata.
Fabrizio, stavi leggendo Cicerone assassinato due volte, che cos'è questo articolo? Che
sì, te lo segnalo ai nostri ascoltatori sulla lettura di oggi, un articolo bellissimo del grande Luciano Canfora, insomma filologo, storico della lingua, della letteratura greca, politologo anche, insomma chi più ne ha più ne metta, che tira un po' le fila delle motivazioni e delle strategie dietro l'assassinio di Cicerone ad opera del famoso triumvirato tra Marco Antonio, Ottaviano e Lepido. E pensavo questo perché abbiamo parlato di Martin Amis, io pensavo all'incipit del Somnium, no? Del sogno di Scipione con questo arrivo in Africa, no? Così ex abrupto, in cui finalmente la delegazione così dell'africano minore viene accolta da Massinissa, re amicissimo, si dice nel testo latino, della nostra famiglia, insomma come se una famiglia di grandi borghesi romani potesse intrattenere rapporti quasi di fratellanza con delle famiglie di re. Un esordio alla Martin Amis in Cicerone.
Gettiamo un ponte a Rovigo. Buona domenica, Cristiano Draghi.
Domenica, ciao. Siamo qua in mezzo al vero Polesine, con nebbia, freddo, però tutti si affollano allo spazio Fiere per le strenne, i regali. Insomma, ci sarà anche la crisi, ma la gente cerca di buttarsela un po' dietro le spalle, insomma.
Tu oggi vuoi salutare la tua Firenze, perché è vero che sei polesano ormai, ma anzi, diciamo rodigino, perché vivi proprio in centro.
Rodigino, polesano è più estensivo, no? È come dire toscano, ecco, perché il Polesine ha una propria identità come terra fra i due fiumi, l'Adige e il Po. Rovigo ne è uno dei veri capoluoghi, cioè il capoluogo di provincia ovviamente, ma anche storicamente insieme direi ad Adria, e poi Fratta, se vuoi, è una città anche che da poco è diventata città, sai che ogni tanto qualcuno riesce a guadagnarsi il titolo di città.
Ma torniamo a Firenze.
Rovigino, ma io sono nato e cresciuto a Firenze.
Torniamo alla tua Firenze, che dove siamo ritrasmessi da Nova Radio, anche nel Mugello, è una radio storica dell'Arci, e con appunto le loro frequenze riusciamo a raggiungere anche la Toscana Marittima, Pisa e Livorno con Punto Radio.
Voglio bene a Nova Radio perché sono gente brava che lavora, diciamo, il livello è quello del volontariato vero, di gente che si dà da fare per un'informazione.
E tu come volontariato cosa stai facendo? Hai gettato anche te un ponte da Firenze a Rovigo?
Guarda, la storia è questa, è curiosa, mi ha telefonato un'associazione di danza di qui, di Rovigo, che vuole fare un evento di danza appunto in gennaio. Avendomi sentito parlare in qualche occasione, gli è venuta l'idea di chiedere a me il consiglio su un paio di poeti le cui poesie potevano essere recitate durante questo evento di danza, insomma fare poesia e danza, perché sai, anche nella lontana provincia come questa i fermenti culturali sono vivi, tanta gente si dà da fare. Ovviamente una domanda del genere ti fa fare una specie di esame di coscienza, no? Ti domandi chi è che potrebbe essere un poeta che poi deve venirci e deve avere anche la capacità, il tempo e la possibilità di venire. Ho individuato una poetessa rodigina, anzi di Ceregnano qui vicino, che è Chiara Visentin, di cui ho parlato anche in questa trasmissione, che è qui locale, che racconta nelle sue poesie soprattutto il suo grande disagio esistenziale legato all'anoressia. Insomma, una storia bella nel senso che la poesia le ha fatto veramente da guarigione, ma è una poetessa che scrive poesia, non una dilettante, ecco. Invece poi ho pensato di accoppiare, di consigliare a questi rodigini di fare proprio un ponte con la mia Firenze. e ho individuato un vecchio caro amico, vecchio non tanto perché a meno della mia età, lui è del 66, quindi insomma dal mio punto di vista è un ragazzo.
All'età mia.
Ecco, sì, però insomma, che è Michele Brancale, vecchio amico perché lui ha cominciato a collaborare con me quando io lavoravo in un quotidiano che si chiamava La Città. Molti a Firenze se ne ricordano, è stata un'avventura storica di quotidiano indipendente.
Una cooperativa anche quella, se non ricordo
no,
male.
No. Quella aveva un suo editore che era quel pazzo di Mauro Ballini che fu l'inventore di una delle prime radio libere, proprio Radio Libera e poi Tele Libera Firenze, che poi ha venduto a Berlusconi e pare che sia uno di quelli che ha insegnato a Berlusconi come si fa la televisione. Non so se questo è un bene o un male, fate voi. Il Michele Brancale è un bravissimo essere umano, come posso dire, giornalista, ha scritto per La Città appunto, per quei giornali, poi La Nazione, per Avvenire, perché è un cattolico dichiaratissimo, ed è nell'ufficio stampa della provincia. È una persona fantastica, ricordo alcune sue frasi, anche il fatto che noi ci sfioriamo sempre in queste vite e poi ogni tanto ci perdiamo, è una di quelle persone che riesce a dirti le cose e a colpirti.
Leggi qualcosa di suo.
Senti, una sua bellissima poesia dalla Fontana d'Acciaio, edito da Edizioni Polistampa, ci racconta, io credo di aver individuato questo paesaggio in Serravalle Pistoiese. Lui è uno dei pochi che tenta o vuole o riesce a scrivere in rima e cercando però di parlare, come dire, come parliamo noi. Su un'ansa dell'Arno due rocche vuote di soldati sorvegliano dai monti opposti lo sbocco del mare, già note per cronache antiche sono le fonti oggi di un po' di turismo. Fatichi a pensare che una galleria e ponti di pochi metri riassumano per chi vive da queste parti quel che ieri era una distanza immensa. Dai parchi intorno voci di bambini, fieri di giochi e corse, negli stessi spazi delle battaglie che erano cantieri di un passato di massacri, ora sazi di corazze e lance. Il suggestivo giardino dell'Alta Rocca agli arazzi nel palazzo maestoso sul declivio delle prime propaggini dei monti per secoli contesi da fiorentini e pistoiesi pronti a combattersi. La presentazione all'ingresso dice così. Ci racconta così, insomma, Serravalle Pistoiese che tutti vediamo con le sue rocche quando passiamo in autostrada, come dire, ricordandoci improvvisamente che il fatto che ci sia l'autostrada traduce in metri, in velocità, quello che una volta erano percorsi che si facevano a piedi, a cavallo, con i carretti. Ecco, questo Michele Brancale, mio carissimo.
Hai riscoperto anche, ma in campo anche.
Guarda, senti, allora, cosa succede? Che quando uno va a cercare un libro nello scaffale dei libri degli amici, ti viene sempre un tuffo nel passato, nel tutto, nelle mille cose che possono capitare, perché sono libri, libretti scritti da parenti, di amici. Io ne ho due scaffali, sono pieni di queste cose qui. Io ho fatto uno scaffale a parte, no? Libri di amici e parenti, diciamo, chiamiamoli così. Beh, ho trovato alcune cose, guarda, una ti devo dire che è il mio zio Piero Draghi. Il mio zio Piero Draghi è stato poeta, è ancora vivente, e pensa che pubblicava con Scheiviller, eccetera, poi è veramente un po' sparito. E ho trovato un suo vecchio licenza di caccia all'insegna del Pesce d'Oro Milano, veramente sono libri quasi miracolosi. Poi ho trovato altri fogli, ma che mi hanno riportato a una notizia. La notizia è questa, che sta per uscire, sai che io sono un figlio devoto, ti ho detto anche un nipote devoto in questo caso, ma sta per uscire un libro di lettere di Cristina Campo, che tu sai essere grande scrittrice, amatissima. Cristina Campo ha un suo, non c'è più, ma un suo pubblico fedele, che qualunque cosa esca di Cristina Campo se la va a
leggere.
Quasi
maniacale, possiamo dire.
Sì, sai quelli che proprio, cioè i suoi lettori, ogni editore sa che, in questo caso ogni editore sa che quando se esce una cosa di Cristina Campo sicuro che vende. Usciranno le lettere di Cristina Campo a Gianfranco Draghi, ma anche ad altre persone. Molte
che è il tuo babbo,
persone,
giusto?
Che è il mio babbo, e ci sono alcune lettere anche al mio zio Piero, e tutto quanto presso Adelphi, con la cura di Margherita Pierace Aruel, già curatrice di altre raccolte di Cristina Campo. Sono lettere di Cristina Campo appunto soprattutto a mio padre, che è tu sai, è stato psicanalista, scrittore, poeta, drammaturgo, ogni cosa.
E ancora tra di noi però, parliamone al presente.
No, il babbo, figurati, è stra attivo, non ci vede più un accidente, ma è assolutamente attivissimo, è pieno di vita, anzi stanno uscendo questa cosa, le lettere di Cristina Campo al mio babbo, mentre è già uscito presso Il Raccolto due saggi che lui scrisse giovanili, uno su Leon Battista Alberti e uno su Simone Weil, o Weil, non so pronunciarlo, con interventi, tu sai, di Arturo Colombo, Lucio Levi e il nostro amicissimo Filippo Laporta.
Che oggi è uscito sul Sole 24 Ore con un bellissimo pezzo dedicato al vincitore del premio Cardarelli che verrà consegnato il 10. Che...
Quindi Filippo Laporta ce lo possiamo rileggere, è editore Il Raccolto, secondo la propria dignità, si chiama Il Libro del Mio Babbo, Leon Battista Alberti e Simone Weil visti da lui. Ecco, appunto, con questi interventi, compreso quello della porta. Invece in vista hai quello di i tempi, sai, i tempi in cui la gente si scriveva le lettere e dentro le lettere scriveva cose vere, poetiche, importanti, qualcosa che nelle email non riesci. L'email è un altro modo di comunicare. Pensa, ti leggo un pezzettino di una lettera di Cristina Campo a mio padre. Un tempo ci insegnavano il poeta, colui che nomina le cose come per la prima volta. Ora è colui che le nomina per ultima. Scrivo a macchina queste cose perché mi fanno troppo male e le cose che scrivo a penna mi penetrano di più e non bisogna farsi distruggere finché è possibile. Insomma, così si scrivevano le persone, capisci? O almeno Cristina Campo era la scrittrice. Voglio raccontarti, tu che sei romano, ti leggo un pezzettino di una lettera sempre sua del marzo 58 in cui dice amo una cosa, racconta a mio padre una cosa che gli piace. Il giardino è dietro il lago a Villa Borghese, nessuno lo frequenta, è quasi nascosto da un tempietto ad esclapio e riparato da un leccio di tale vastità che è come entrare in un giardino coperto, squisita erba giapponese copre le aiole, un'erba blu tutta a mazzetti fitti come un disegno fitto a pennello blu. E lungo un piccolo canale, fontanelle di giunchiglie gialle e grossi alberi di camelie, pieni di fiori rossi. Sul lago sporge un tronco di quercia tutto coperto di vite vergine. E in quell'angolo riparato, che neppure le barche toccano mai, vengono a divertirsi le anatrelle, verdi e rosa, con i piccoli anelli neri intorno al collo e il becco che pare intinto nel sangue. Io non so se c'è ancora questo giardino dietro a Villa Borghese, ma
c'è.
Ai nostri ascoltatori...
Andatelo
a Roma,
a visitare!
Andiamo tutti alla caccia del giardino indicato da Cristina Campo a mio padre Gianfranco.
Buona Draghi. Domenica Cristiano Draghi, grazie ancora e un bacione a Rovigo.
Bentornati di nuovo a Carta Vetrata con Fabrizio Patriarca, Alberto Gaffi che si è momentaneamente allontanato, ma siamo ancora qui con Giorgio Gizzi e volevo dirti, Giorgio, volevo sottoporti questo articolo di cui parlava Alberto pochissimi istanti fa, insomma un articolo di Filippo Laporta oggi sul Sole 24 Ore sul premio Tarquinia Cardarelli che anche quest'anno per la sezione critica internazionale ha premiato un critico francese, Jean Clair coinvolto in questa opera di ricostruzione di una cultura ormai mummificata, prima è stata massificata, dopo sembra sia stata mummificata. Per me è un segnale importante perché mi ricordo dal 2008 edizione che mi ha visto anche partecipe fra l'altro il premio per la critica internazionale nazionale fu assegnato ad Antoine Compagnon, un allievo di Roland Barthes. Insomma, si crea una costellazione di Barthiani, no? Filippo Laporta, che ha da poco curato questa antologia proprio per i tipi di Gaffi, un'antologia su Roland Barthes, quindi da Compagnon a Jean Clair sembra sempre di più che la critica sia orientata sull'analisi di se stessa dopo tutto, no? Il che mi fa pensare a un certo feticismo, autofeticismo della critica, non trovi?
Assolutamente, anche considerando che essendo questo un paese che legge pochissimo anche i testi, alla fine la critica finisce un po' per essere letta esclusivamente dai critici e rivolta unicamente a chi fa critica.
Ma una critica diversa, che non è realmente autoreferenziale ma invece di servizio, è quella che da sempre fa con noi Marco Carrara, che si è collegato da Brescia questa mattina per parlarci proprio di quando la pagina diventa trasparente. A te la parola e buona domenica, Marco Carrara.
Salve Alberto. Allora, Domenica scorsa siamo partiti dall'idea che la narrativa sia una forma di retorica e abbiamo visto come uno stile barocco aggettivato come quello dell'asianesimo, se mitigato con una tendenza più concreta, più rivolta al chiaro, come quella dell'atticismo, permise di ottenere uno stile migliore e permise ad Apollonio Molone di diventare l'insegnante di retorica più importante del suo periodo. E Cicerone, applicando lo stesso tipologia di stile, divenne uno dei più importanti retori, uno dei più importanti oratori della sua epoca. Ecco. Però la parte di asianesimo rimasta, la tendenza ad aggettivare, la tendenza al bello per il gusto del bello, era un problema? La questione diventa: uno stile esclusivamente chiaro e concreto, esclusivamente attico, è meglio o non è meglio di uno stile con anche una certa ricercatezza del bello per il gusto del bello? Questa domanda è importante perché la si può, partendo dalla retorica, ricollegare poi alla narrativa in sé. Quindi vale la pena provare a scoprirlo, insomma. Ecco, potremmo prendere come esempio Demostene. Demostene è considerato il più grande degli oratori ed è vissuto parecchio tempo prima che arrivasse la moda dell'asianesimo. Di Demostene Plutarco ci dice: Demostene riversava nella retorica quanto di razionale aveva per natura e per preparazione, superando per chiarezza e potenza i rivali. E poi aggiunge: lontano da ogni abbellimento e gioco, volta la potenza e la sostanza. Ecco, Demostene, e anche se non era uno degli oratori attici nel senso della riscoperta dell'atticismo fatta all'epoca di Cesare, che era una scoperta il cui purismo portava a una retorica fin troppo asciutta, fin troppo razionale, fin troppo poco emotiva, era comunque molto più diciamo vicino all'atticismo di quanto fosse Cicerone, anche se Cicerone diceva di essere il Demostene romano, per cui nel dubbio. Ma è meglio Cicerone, che mette ancora il bello per il gusto del bello, o è meglio Demostene, che ha rinunciato? Ecco, al parere ci può rispondere un esperto di retorica e di eloquenza sacra dell'Ottocento, ovvero Guglielmo Disio, che dice: confrontando Cicerone con Demostene, dirò che il carattere di Demostene è l'evidenza della ragione, l'impeto e la veemenza di un'anima accesa ed eloquente. Quello di Cicerone è l'ordine, la fecondità e lo splendore dell'orazione. Il primo è più aspro, talvolta secco e duro, ma più sublime e più robusto. Il secondo più florido e più ornato, ma talvolta, questo è importante, come lo rimprovera Bruto, cascante e distemperato. In due parole, ammiro Cicerone, ma vorrei Demostene come difensore. Ecco, quindi uno stile più semplice, con ancora meno elementi barocchi e meno bello per il gusto del bello, è più efficace. Quindi nella scrittura, per la narrativa anche, inquinare la scrittura con elementi da literary fiction, con quindi bello per il gusto del bello, con una pesante aggettivazione, con uno stile barocco, otterrà di rendere scontenti sia chi cerca la prima, cioè la narrativa, sia chi vuole la seconda, cioè la literary fiction. Perché sono due agende creative difficili da conciliare, in quanto la prima vuole far scomparire il testo e lasciare l'effetto. La seconda addirittura arriva al punto di negare la tripartizione aristotelica e di negare l'importanza della trama e vuole solo che sia bello il testo. Per cui, ecco, diciamo ad esempio su Demostene questa cosa. Gli antichi riportano che lo stile di Demostene, che era costruito con estrema abilità tecnica, come deve essere scritto con estrema abilità tecnica la narrativa, appariva però a chi l'ascoltava molto spontaneo. Era come se Demostene stesse andando a braccio, era uno stile emozionante, spontaneo, come se lo stesse inventando sul momento la sua razione.
Marco, però ti devo interrompere preparato, perché i nostri ospiti, Gizzi e invece il mio co-conduttore, collega Patriarca, vogliono entrare in argomento.
Concludo con un'ultima citazione e poi li lascio entrare, va bene?
Vai.
Allora, quindi se si vuole lasciare solo l'effetto, bisogna uno stile trasparente, uno stile che lascia solo l'effetto, come diceva Fort Maddox Ford, bisogna far scomparire la scrittura. E quindi vorrei citare una frase attribuita all'autore spagnolo Enrique Poncela, che diceva: quando qualcosa può essere letto senza fatica, grande fatica è stata fatta per scriverlo.
Giorgio?
No, che dire, insomma, sono rimasto senza parole.
No, una domanda vorrei farla a Marco. Marco, tu pensi...
Fabrizio Patriarca, ricordiamolo per chi non lo riconoscesse.
Pensi che sia davvero così immediato il passaggio, parliamo di ambito retorico naturalmente, il passaggio proposizionale proprio tra la retorica intesa come arte forense, quindi la retorica degli oratori, la discussione di cause con un fine molto pratico, per cui valgono certo quelle distinzioni fra stile asiano e stile atticista, diciamo così, no? E invece l'orbita della narrativa, che forse ha presupposti e scopi leggermente diversi da quelli della semplice oratoria, no?
Sì, cerco di spiegarlo in poche parole. Allora, l'idea che la narrativa non sia una forma, non vada vista come una poetica, ma vada vista come una retorica, è arrivato con il saggio del 1961, The Rhetoric of Fiction, di Wayne Booth, che è stato uno dei principali critici americani.
Sì, ne abbiamo parlato domenica scorsa.
Sì, ne abbiamo parlato
due domeniche fa, non mi ricordo più.
Comunque, è importante, perché se la vediamo come retorica, cioè se noi puntiamo all'idea che dobbiamo convincere il pubblico, ci viene a quel punto la domanda: ma convincere di cosa? E a questo punto, ricordandoci le frasi dei grandi autori dell'Ottocento e dell'inizio Novecento, che ancora non pensavano che fosse retorica, ma ci si stavano avvicinando, come Ford Madox Ford, e noi possiamo a quel punto risponderci, perché lui dice: dobbiamo fare in modo che la scrittura scompaia, che rimanga solo l'effetto. Quindi dobbiamo convincere il pubblico che la vicenda sia vera e che non sia scritta.
Quindi dobbiamo, diciamo, tu sposteresti il fuoco dell'intenzione retorica sulla persuasione piuttosto che sulla riflessione del linguaggio su se stesso.
Beh, la retorica come primo scopo, allora, Aristotele diceva che la retorica non ha lo scopo di persuadere, ha lo scopo di mostrare, ed ecco il collegamento con la narrativa, ciò che causa la persuasione. Che come si dice narrativa quando ti dicono di non dire che tal personaggio è avido, ma di mostrare ciò che fa capire che è avido.
La sua avidità, certo.
Quindi anche, infatti, la scuola di Chicago, a cui appartiene Botte, a cui appartiene Ronald Crane, che diceva che lo scopo della narrativa è scrivere un qualcosa che sia, com'era la frase?
Ce la dici domenica prossima, Marco. Domenica prossima abbiamo tantissimo tempo, perché siamo in fiera, lo dico agli ascoltatori, sarà una giornata lunghissima.
Gaffi non si lascia persuadere facilmente.
Sarà una giornata lunghissima, perché avremo la solita trasmissione della domenica mattina, ma anche il pomeriggio avremo un'altra puntata di Carta Vetrata, dove invito naturalmente Gizzi, Patriarca, a starmi a fianco insieme con te, che verrai da Bergamo per essere con noi a Roma. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, e vi ho trovato una cosa particolare, Fausto, per salutarci.
Bellissimo.
Buona domenica.